Sono qui con Micaela Malena del Forum Sociale di Modena. Lei fa parte del gruppo Immigrazione all'interno del Social Forum. Qual è il suo ruolo e in che cosa si occupa nello specifico?
E io mi occupo in particolare dell'attività di monitoraggio sul centro di permanenza temporanea di Modena, quindi partecipo agli ingressi periodici che vengono fatti, naturalmente non sono sempre io ad entrare, però partecipo alla elaborazione dei dati che risultano da questi ingressi e poi all'attività di discussione sulle problematiche dell'immigrazione a Modena e in Italia. E in particolare in questo periodo siamo molto attivi in quanto ci sarà probabilmente a breve una riforma del testo unico sull'immigrazione e il governo ha già annunciato che presenterà alle Camere un disegno di legge di riforma, per cui varie associazioni, tra cui anche appunto il gruppo Immigrazione del Forum Sociale di Modena, stanno elaborando delle proposte per dare un contributo in questo senso.
E su tutti i giornali si è parlato del presunto pestaggio da parte di un agente di polizia ai danni di una giovane ragazza cinese del centro di permanenza temporanea di Modena. Il 30 settembre lei e la parlamentare di Rifondazione Comunista Donatella Mungo vi siete recate al CPT. Che cosa vi hanno raccontato sull'accaduto le ragazze del blocco femminile?
Dunque, io appunto mi limiterò a parlare di questo avvenimento soltanto attraverso le testimonianze delle ragazze del blocco, in quanto ho anche raccolto una testimonianza, ma a livello professionale. Ma appunto devo mantenere il segreto professionale su quello che ho ascoltato direttamente da Limin, il nome della ragazza cinese, come legale appunto e come potenziale legale per una sua eventuale denuncia. Entrate nel blocco femminile abbiamo incontrato due ragazze cinesi di cui anche Limin ci aveva parlato, ma avevano problemi linguistici o almeno frapponevano insormontabili problemi linguistici alla possibilità di raccontarci l'accaduto. Quindi per i primi momenti si sono mantenute in disparte, si sono invece fatte avanti tutte le altre ragazze di questo secondo blocco femminile e avevano tutte voglia di raccontare, per cui erano state tutte presenti al momento del pestaggio. In particolare una ragazza moldava che era invece molto disinvolta con l'italiano ci ha raccontato quasi minuto per minuto quello che si è verificato. Lei ha raccontato che per Limin era il 60° giorno di trattenimento e quindi, come spiegherò tra breve, l'ultimo giorno previsto dalla legge per lo straniero irregolare trattenuto, quindi non si può oltrepassare questo limite legale dei 60 giorni di trattenimento. La ragazza sapeva che per prassi se non vieni rilasciato nella mattinata probabilmente sarai trattenuto ancora almeno un giorno. Si è quindi agitata, era molto inquieta, voleva assolutamente sapere perché non era stata ancora liberata, ma non parla l'italiano Limin, aveva assolutamente l'incapacità linguistica di esprimersi. In quel momento nel centro non c'erano dei mediatori culturali, non c'erano degli interpreti. Lei quindi era sicuramente molto agitata. In un primo momento ha approcciato una signora delle pulizie e poi anche una operatrice della misericordia, le quali le hanno detto di chiedere agli agenti di pubblica sicurezza, perché sono appunto responsabili sulle modalità del trattenimento. Limin quindi ha citofonato, perché questo è il modo per mettersi in contatto con gli agenti, e l'agente le ha risposto qualcosa che lei non ha capito, cioè sul perché lei era ancora lì. Lei non ha capito, quindi ha continuato ad essere nervosa, inquieta. A quel punto l'agente è entrato nel blocco femminile e c'è stato un incontro molto, molto difficile. Per Limin cinese è assolutamente inaccettabile che un uomo si avvicini a lei. Ripeto, non c'erano mediatori culturali, la gente probabilmente in quel momento non ha pensato a questo aspetto, si è avvicinato fisicamente molto alla ragazza in modo minaccioso, in modo aggressivo, brandiva il suo dito indice dicendo hai capito, dopo averle spiegato evidentemente perché era stata ancora trattenuta. Lei naturalmente non aveva capito si sentiva offesa da questo approccio fisico minaccioso, appunto. A quel punto l'agente le ha dato uno schiaffo, questo primo schiaffo che le ragazze hanno visto. Ecco, io naturalmente sto narrando il racconto secondo la versione dei fatti data da alcune persone presenti. Dopo questo primo schiaffo, le ragazze stesse del blocco hanno allontanato i due, hanno cercato di separarli, e la stessa Limin ha allungato le mani per allontanarsi da lui, quindi in gesto difensivo. Subito dopo, il poliziotto ha fatto cenno a Limin di seguirlo nel corridoio. Lei era a questo punto ottimista, perché pensava che finalmente l'avrebbero portata da un responsabile, da un dirigente che le avrebbe dato delle spiegazioni. Va allora nella stanza dove dormono nel dormitorio, che è comunque collegato a questa stanza dove si sono svolti i fatti, che è quella dove ci sono i tavoli, dove le ragazze insomma siedono e leggono e mangiano anche, e prende il suo libro di italiano e il suo quaderno, perché vuole essere preparata a questo ipotetico incontro. Il poliziotto invece le fa cenno di lasciare il libro e il quaderno, e le dice che non le sarebbero serviti. Le ragazze le dicono non andare, non lo seguire, lei invece fiduciosa lo segue. Dal corridoio poi provengono urla, le ragazze però non hanno visto quello che è successo nel corridoio, sentono che Limin grida e sicuramente viene condotta verso la stanza dei colloqui con gli avvocati, che si trova proprio all'ingresso del centro. Alcune ragazze che in quel momento si trovavano nel cortile del CPT in attesa di un'udienza di convalida, evidentemente con un giudice, vedono questa ultima fase, diciamo, dell'avvenimento, cioè Limin strattonata da due poliziotti che la tengono uno da una parte e uno dall'altra, quasi sollevandola da terra, e la conducono verso la stanza dei colloqui. Lei naturalmente grida, è sempre molto agitata, e le ragazze, scosse per l'avvenimento, iniziano lo sciopero della fame. Quindi direi che è assolutamente attendibile che il fatto sia stato doloroso, in un certo senso drammatico, per tutte. Viceversa non avrebbero reagito in questo modo, e la sera stessa le ragazze chiedevano notizie di Limin, cosa ne era stato.
E appunto adesso te lo chiedo anch'io, cosa ne è stato dopo di Limin?
Subito dopo la colluttazione, diciamo le percosse, in verità, secondo quanto ci hanno raccontato, Limin viene condotta al pronto soccorso di Baggiovara. Dal nostro ingresso del 30 settembre io e Donatella Mungo abbiamo saputo che in quella mattina il direttore del centro era assente, era a Carpi, sempre per impegni professionali. Ripeto che non c'erano interpreti, non c'erano mediatori culturali, quindi sul momento l'emergenza ha fatto ritornare il direttore da Carpi, e lo stesso direttore l'ha accompagnata con un'ambulanza al pronto soccorso di Baggiovara. Lì è poi venuta un'interprete che ha fatto da mediatrice tra Limin e i medici, e lì quindi la ragazza è stata visitata. E dopodiché è stata presa in cura dal centro antiviolenza contro le donne di Modena ed è stata condotta in una casa protetta. Da quel momento si è aperta la possibilità di sporgere denuncia. Alla fine, tuttavia, Limin ha deciso di non farlo.
Per quale motivo però ha deciso di non fare questa denuncia, che forse ci poteva anche stare?
Lei aveva molta intenzione di farlo, quindi sicuramente non le è mancato il coraggio, perché si sentiva oltraggiata. L'unica cosa che appunto in italiano ripeteva e aveva anche detto in quel momento l'agente di polizia è: perché fai questo? Cioè, anche lei si rendeva conto dell'abusività del gesto. Ecco, però gli scenari erano molto complicati, nel senso che se avesse sporto denuncia il giudice avrebbe potuto concederle un permesso di soggiorno per motivi di giustizia. Quindi sappiamo, partiamo dalla premessa che Limin è una ragazza irregolare, anzi priva di documenti, non ha neanche il passaporto. Quindi questo permesso di soggiorno per motivi di giustizia le avrebbe consentito di restare sul territorio italiano per seguire l'andamento processuale di questa denuncia. Questo permesso però, secondo la normativa italiana, può durare soltanto 3 mesi, prorogabili per altri 3. Troppo poco tempo per seguire un processo all'italiana che di fatto sappiamo, soprattutto nel penale, dura tanto. Ma soprattutto, cosa ne sarebbe stato di lei dopo quei 6 mesi, ma anche durante quei 6 mesi? Limin, infatti, prima di essere fermata e condotta nel CPT, lavorava in condizioni di semischiavitù per il tessile gestito dai cinesi in Toscana. È un'organizzazione criminale, di questo abbiamo praticamente la quasi certezza, nonostante lei si sia rifiutata di rivelare insomma l'identità di chi lavora in questa organizzazione criminale, che l'ha condotta in Italia, probabilmente anche a un prezzo altissimo, che probabilmente le ha sottratto il passaporto e che le ha dato questa situazione lavorativa ed esistenziale inumana. Ecco, lei temeva, avendo dei figli in Cina, di subire minacce, quindi che in questo frangente, tra la denuncia e l'esito del processo, essendosi allontanata dal lavoro nel tessile, temeva appunto di subire minacce, e nessuno l'avrebbe protetta in questo senso, o comunque sarebbe stato difficile per lei. L'altro timore era che comunque lei aveva fornito generalità false. Quindi, qualora il processo si fosse chiuso, insomma, con un esito negativo per lei, cioè qualora fossero state sconfessate le sue testimonianze, Limin si trovava ad essersi già giocata quell'unico nome che le consentiva di avere un'identità, per quanto vulnerabile, per quanto finta, in Italia. Quindi, purtroppo, nella incertezza sulle sue sorti, seguendo questa strada della denuncia, ha deciso di tornare nella clandestinità, probabilmente è tornata proprio in Toscana a lavorare nel tessile, e esporsi ancora di più allo sfruttamento. Perché ancora di più? Perché se Limin viene fermata adesso, lei ha commesso un reato, cioè Limin non si è allontanata dallo Stato italiano come il questore le ha ordinato con un'ordinanza, che è appunto l'ordinanza di allontanamento dal territorio entro 5 giorni, e secondo la normativa italiana chi non rispetta quest'ordine non si macchia soltanto di un illecito amministrativo, come la prima volta in cui vieni trovato, tu straniero irregolare vieni trovato appunto clandestinamente sul territorio, ma si macchia di un vero e proprio reato penale. Pertanto Limin, per evitare di essere fermata, probabilmente vivrà in una situazione di semisegregazione, e se verrà fermata avrà un reato sulle spalle, quindi questo è un po' lo scenario.
Una cosa mi ha incuriosito molto e di cui non riesco a darmi una spiegazione. Come sia possibile che l'agente di polizia abbia riportato una prognosi di ben 7 giorni e invece Limin soltanto di 3?
Anch'io sono rimasta esterrefatta di fronte a questo, perché ho incontrato Limin, dicevo, come legale, ho raccolto quindi la sua testimonianza nell'ipotesi che si potesse fare una denuncia, ho visto Limin. Limin è una ragazza che pesa forse massimo 46 kg, è una ragazza molto esile, da una corporatura fragilissima, quindi non capisco come abbia potuto causare lesioni fisiche ad un agente di polizia che presumibilmente, anche essendo uomo, insomma, avrà una corporatura incommensurabilmente superiore a quella di Limin. Del resto, le stesse ragazze trattenute insieme a lei in questo blocco femminile se non sbaglio è il secondo, non facevano altro che ripetere quanto fosse calma e tranquilla di solito Limin, quanto fosse remissivo il suo atteggiamento, anche nella quotidianità e anche con le sue compagne. Quindi questo è un assoluto mistero, un assoluto buco nero di questa storia, anche perché a Limin sono stati dati 3 giorni di prognosi e guarda caso l'ordine del questore sull'allontanamento è appunto di allontanarsi entro 5 giorni. Sembra un po' un voler far quadrare i conti, questa è stata la mia impressione.
Può spiegarmi brevemente come funziona il trattamento di un immigrato all'interno di un centro di permanenza? Quali sono i tempi e che cosa succede alle persone rilasciate dalla struttura?
I centri di permanenza temporanea nascono per consentire l'espulsione di chi non è stato identificato, quindi ad esempio di chi viene trovato sul territorio italiano sprovvisto di documenti, ma anche l'espulsione nei casi in cui non sia disponibile in quel momento un vettore. Quindi serve questo trattenimento, diciamo, nel frattempo che viene organizzato, pensiamo, un viaggio di ritorno, ad esempio un volo aereo. Quindi le funzioni del centro di permanenza sono appunto queste: un trattenimento ai fini dell'identificazione, che spesso si rivela impossibile perché naturalmente la persona irregolare, pur di restare in Italia, distrugge il passaporto se ce l'ha, e se non ce l'ha inventa falsi nomi e false generalità. Quindi fa di tutto per allungare i tempi di questa identificazione, anche perché in quel momento evidentemente non ha alternative. Oppure perché in quel momento si tratta di espellere una persona identificata, ma non c'è un vettore disponibile. Diciamo che per l'identificazione negli ultimi tempi qualcosa è migliorato, nel senso che grazie agli accordi bilaterali tra l'Italia e i paesi di emigrazione si riesce ad avere una collaborazione delle autorità estere appunto nel rintracciare la vera identità, le vere generalità delle persone. Però questo succede in pochissimi casi. C'è anche un sistema Schengen di registrazione delle impronte digitali che quindi riesce a dare un coordinamento a livello europeo proprio ai fini dell'identificazione, però dai dati, insomma, ormai molto elaborati, assolutamente consolidati, sappiamo che la maggior parte delle volte non viene identificato lo straniero irregolare e viene rilasciato al termine dei 60 giorni con quest'ordine del questore di allontanarsi, e quindi lo straniero ritorna ad essere clandestino. In più, questa seconda volta col rischio di essere rintracciato e di essersi macchiato a questo punto di un reato penalmente sanzionato. Altre volte invece lo straniero che viene identificato viene espulso con accompagnamento coattivo alla frontiera. Diciamo che questo è l'unico modo davvero efficace di allontanare una persona. Però ripeto, in tutti gli altri casi in cui viene semplicemente rilasciato con l'ordine del questore, la persona resta sul territorio italiano e naturalmente resta da invisibile, da clandestino, da soggetto assolutamente privo di diritti, vulnerabile, soggetto al lavoro nero e allo sfruttamento sul lavoro, ed è quasi un modo, almeno così sembra per lo Stato italiano, di rimuovere dalla sua coscienza il problema, senza risolverlo quindi. Vorrei aggiungere qualcosa sui tempi del trattenimento. Oggi sono 30 giorni di norma, prorogabili fino a un massimo di 60, e questa riforma, che ha raddoppiato di fatto i tempi, è stata introdotta dalla Bossi-Fini, una legge del 2002. Prima erano 15 giorni, prorogabili fino a un massimo di 30. Ebbene, aver raddoppiato i tempi del trattenimento si è rivelato, dati alla mano, assolutamente inutili ai fini dell'identificazione.
La direttiva del Ministero dell'Interno sui centri di permanenza temporanea del 14 aprile del 2000 prevede che i CPT, o gli enti gestori, stipulino un accordo di collaborazione con enti, associazioni di volontariato o cooperative di solidarietà, al fine di garantire, tra gli altri, anche dei servizi di informazione legale. Questo avviene realmente? Qual è la situazione nella struttura di Modena?
Sì, è vero, c'è la possibilità per l'ente gestore di concludere delle convenzioni con enti o associazioni esterne. Per quanto riguarda l'informazione legale, secondo la normativa è l'ente stesso che deve fornirla, è la questura responsabile su questo. Dovrebbe esserci quindi un ufficio gestito dall'autorità di pubblica sicurezza che fa informazione legale. Questo potrebbe essere, o così appare, un paradosso, perché è difficile pensare che l'informazione legale venga fatta dal soggetto che ha anche una funzione repressiva dell'irregolarità e della clandestinità e che magari assolutamente non ha delle competenze specifiche, ad esempio per quanto riguarda il problema dei rifugiati, ovvero della possibilità per un trattenuto nel centro di proporre una richiesta di asilo politico. Il problema dell'accesso alle procedure è un problema molto bruciante oggi nei CPT, perché di fatto questo accesso è negato, senz'altro anche per una mancanza di competenza legale sul tema. A Modena le associazioni e anche per adesso i gruppi di avvocati che si occupano di immigrazione hanno rifiutato di stipulare convenzioni perché sono contrarie all'esistenza stessa del centro e quindi ritengono che stipulare convenzioni sarebbe come avallare, riconoscere l'esistenza stessa del centro e anzi collaborare al suo funzionamento. Questo però non significa che gli avvocati non si siano interessati del problema e tutti coloro che hanno lavorato come difensori, soprattutto di fiducia dei trattenuti all'interno del centro nel momento delicatissimo dell'udienza di convalida, ma anche nei ricorsi contro le espulsioni, hanno sempre tentato di fornire la massima assistenza, la massima difesa, la massima protezione. Se non che i tempi, ad esempio, con cui viene comunicata la data e l'orario stesso dell'udienza di convalida sono talmente tanto ravvicinati che anche l'avvocato più esperto non ha la possibilità di studiarsi il caso. L'accesso al fascicolo è altrettanto complicato, quindi anche con insomma, le migliori intenzioni è difficile fornire una difesa vera. Per quanto riguarda l'informazione legale all'interno del centro, mi sento di dire che è pressoché inesistente. Dall'ultimo ingresso effettuato da me e Donatella il 30 settembre scorso, abbiamo saputo dall'allora direttore Gargano che c'era un'ipotesi di stipulare una convenzione con l'associazione Donne nel Mondo, la quale però non è un'associazione di legali e quindi si sarebbe presumibilmente rivolta ad avvocati di Modena e il problema si sarebbe comunque ripresentato, cioè della volontà degli avvocati modenesi di intervenire direttamente sul centro tramite un legame professionale con l'ente gestore. C'è invece un'altra strada che alcuni avvocati, soprattutto quelli dell'ASGI, Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, di cui anch'io faccio parte, auspica. È la strada di formare un albo ufficiale all'interno dell'Ordine degli Avvocati di Modena di avvocati immigrazionisti, quindi specializzati sul tema, e che poi questa lista venga fornita al trattenuto per la scelta del suo difensore di fiducia, o comunque che sia una lista di riserva per la scelta dei difensori d'ufficio, che siano quindi persone competenti e motivate a lavorare su questi temi. Vorrei aggiungere ancora qualcosa sulla possibilità per l'ente gestore di stipulare convenzioni. C'è, oltre all'informazione legale, un'altra grande lacuna all'interno del centro, che è quella delle attività ricreative. E quindi della gestione di questo tempo che purtroppo non è libero ma è detenuto. Sono pressoché inesistenti, dicevo, e la storia italiana dice che il lavoro nel carcere, ad esempio, è stata una grande rivoluzione. Pensiamo all'attività teatrale dei carcerati, alle biblioteche, a chi poi evidentemente con una detenzione anche molto lunga ha superato dei cicli formativi, anche dei cicli di istruzione. Ora è chiaro che il centro di permanenza temporanea ha un'impostazione completamente diversa, però l'idea che associazioni possano portare segni di umanità e di umanizzazione all'interno del centro, finché il centro esiste, è chiaro che io mi batto per la chiusura del centro, ma finché il centro esiste penso che sarebbe utile anche con la stipulazione di convenzioni, perché purtroppo se questo è l'unico strumento che la legge prevede, forse bisognerebbe sfruttarlo, almeno per quanto riguarda le attività ricreative, di entrare nel centro e di portare un po' di vita, un po' di realtà all'interno del centro.
Come si spiega lei il fatto che il direttore del CPT modenese, Giovanni Gargano, sia stato trasferito in fretta e furia al centro di Bologna e al suo posto sia tornata Anna Maria Lombardo, dopo pochi giorni dall'amara vicenda del pestaggio? Pensa che ci possa essere qualche collegamento tra le due cose?
Devo dire che francamente non so perché ci sia stato questo trasferimento. Io sono entrata nel centro pochi giorni prima che anche la vicenda stessa, il trasferimento, fosse pubblicizzata sui giornali. E Giovanni Gargano, che si è dimostrato una persona molto aperta, proprio incline anche alla conversazione, al dialogo con me e con Donatella, non ha fatto minimamente cenno a questa vicenda, neanche in modo allusivo. Devo dire che io sono entrata sia nel centro durante la gestione della Lombardo e sia questa volta appunto durante la direzione di Giovanni Gargano, e ho notato una differenza sostanziale. Ho notato dei segni di umanizzazione in più, per quanto il centro resti un luogo assolutamente squallido e vuoto e svuotante. Ad esempio i muri erano ricoperti di graffiti colorati, io comunque premetto che ho visitato solo il blocco femminile questa volta, ho visto questo, ho visto un orologio, il passare del tempo, i segnali del tempo erano assenti dal CPT prima che appunto questi orologi comparissero nei blocchi. Ho visto un televisore che prima non c'era e soprattutto un atteggiamento del direttore diverso da quello di Anna Maria Lombardo. La Lombardo, secondo me, era più predisposta, così come sua forse formazione professionale o anche forse come personalità stessa, a curare, diciamo, i profili relativi all'ordine all'interno del centro e quindi al mantenimento disciplinare della vita all'interno del centro, una gestione appunto di disciplina, di ordine. Gargano l'ho visto più entusiasta invece a curare gli aspetti della socialità, quindi ha una vocazione più tipica dell'associazionismo, o almeno questo è quanto ho percepito da questo incontro. Non era assolutamente disturbato dalla presenza mia e di Donatella, anzi sembrava che non aspettasse altro che di poter raccontare quello che aveva in mente di fare per migliorare il centro. Ora, a prescindere poi dall'esito vero e proprio che queste sue intenzioni avrebbero potuto avere, non ha intralciato la nostra attività di indagine, diciamo conoscitiva, all'interno del centro, si è mantenuto sempre in disparte, non ha cercato di distrarci come invece era avvenuto con la Lombardo, ha lasciato che noi raccogliessimo le nostre testimonianze e che parlassimo con tranquillità e in modo disteso con le ragazze. Prima invece mi ricordo l'ingresso che ho fatto durante la gestione della Lombardo, ho percepito invece maggiore tensione, quasi che fossimo una presenza non gradita e che quindi la visita dovesse finire il più presto possibile. È chiaro che io vi parlo a livello di percezione perché non ho avuto la possibilità di monitorare sistematicamente l'atteggiamento di una gestione, quella di Anna Maria Lombardo, rispetto alle modalità di gestione che invece ha avuto Giovanni Gargano, però questo è quello che ho registrato.
Daniele Giovanardi, presidente della Misericordia, afferma che all'interno dei CPT la stragrande maggioranza siano ex carcerati, ma il parere del funzionario ONU, Stefan de Mistura, a capo della commissione ministeriale che ha visitato il centro i primi di ottobre, è diametralmente opposto. Le faccio una domanda pretestuosa. Non è forse che sostenendo la presenza di tanti soggetti pericolosi si voglia giustificare certi atteggiamenti non proprio ortodossi degli agenti di polizia all'interno del centro?
La domanda è molto lucida, molto intelligente. Anch'io ho notato questa contraddizione, cioè Stefan De Mistura anche alla stampa ha analizzato i dati, che sono appunto delle realtà di fatto, insomma degli elementi oggettivi, e ha detto che a Modena la presenza degli ex carcerati non è particolarmente significativa. Giovanardi l'ha contraddetto. Non ho capito perché, se non, immagino, per una ragione strumentale. Innanzitutto la volontà, credo, di comunicare all'opinione pubblica l'idea che nel centro non ci siano, tra virgolette, delle persone normali, delle persone in cui cittadini, nelle quali i cittadini possano identificarsi, ma degli ex carcerati che appunto terribilmente nell'immaginario collettivo dovrebbero essere delle persone pericolose o comunque dei cittadini di serie B. Quindi io immagino che Giovanardi in quell'intervista, in quelle dichiarazioni comparse sulla Gazzetta, abbia voluto comunicare all'opinione pubblica l'idea che i centri effettivamente sono stati fatti per trattenere soggetti pericolosi. Io contesto assolutamente innanzitutto questo primo elemento. I centri, come ho detto, non nascono per detenere soggetti socialmente pericolosi. I centri nascono con delle finalità identificative o addirittura di mero trattenimento ai fini dell'espulsione, quindi nelle more dell'organizzazione del viaggio di espulsione. Un soggetto ex carcerato e che quindi ha già scontato la sua pena detentiva non deve assolutamente essere nuovamente trattenuto. Questa è un cortocircuito del sistema. È assolutamente incostituzionale che dopo aver già sofferto una restrizione, anzi la massima restrizione della propria libertà personale, debba subirne un'altra. Evidentemente si tratta di stranieri irregolari dei quali non è stata ancora portata a buon fine l'identificazione. Ora io non capisco come, se una persona non è stata già identificata nel carcere durante una detenzione che si presume essere più lunga dei 60 giorni del CPT, poi miracolosamente debba essere identificata in quei 60 giorni del CPT. È chiaro che è una misura di tampone questa, ma che è assolutamente inutile e anzi è abusiva, perché si infligge alla persona una seconda, ulteriore e totalmente ingiustificata e illegittima detenzione e quindi una sua ulteriore restrizione della propria libertà personale.